Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Mi ha detto che io non ero innamorato di lei. Può anche essere che non fossi innamorato di lei. Ero molto preso, dico la verità. E che ero innamorato dell'amore.
Se vi sta bene, io e Anna continueremo a frequentarci così. Se non vi sta bene, continueremo a vederci fuori casa. Ma se continueremo ad amarci, non potrete impedirci di continuare. Storie di un amore impossibile e di un harem in Libia, in una puntata che si intitola Quel che resta dell'amore.
Una notte, durante la traversata dell'Oceano Indiano, nel salone del ponte principale, l'esplosione di un valzer di Chopin. Non c'era un alito di vento. E la musica si era propagata per tutto il piroscafo buio come una misteriosa ingiunzione del cielo, come un ordine divino, dall'ignoto significato. Lei aveva pianto perché aveva pensato a quell'uomo di Cholon, il suo amante, e d'improvviso non era più sicura di non averlo mai amato, solo che quell'amore non l'aveva visto perché si era perso nella storia come acqua nella sabbia, e lei lo ritrovava soltanto ora, nell'istante della musica sul mare.
Attacchiamo con questo pezzo dell'amante di Jean-Jacques Annaud, in cui sostanzialmente i protagonisti fanno un'unica cosa, fanno l'amore dall'inizio alla fine, perché oggi è il giorno dopo San Valentino, che probabilmente dovrebbe essere festeggiato in qualche modo, non so come, ma dovrebbe essere festeggiato. Noi con questa puntata stiamo vicino a tutti gli innamorati, sapete, quelli che facciamo gli auguri a tutti gli innamorati all'ascolto. Noi stiamo vicino a loro più che fare gli auguri con queste due storie. La prima è la storia di due giovani che si amano, insomma sono appena conosciuti e sembrano amarsi moltissimo, ma come un Romeo e Giulietta qualunque, in cui Montecchi e Capuleti non sono le famiglie lontane, ma sono l'appartenenza politica a due fazioni radicalmente diverse delle due famiglie, corrono il rischio di essere tenuti lontani ed essere divisi, e capiremo come andrà la storia. La seconda storia invece arriva da un ambiente totalmente diverso. Andiamo in Libia, andiamo a raccontare la storia di un giovane medico di stanza in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale, che scopre letteralmente che cos'è un harem, e quello che scopre non gli piacerà per niente, o meglio, in parte non gli piacerà, in parte gli piacerà molto. Benvenuti a Linee d'ombra. Ci frequentavamo già dal gennaio del 1976, pur iniziando la nostra travagliata storia solo il mese seguente, quando, prima di strapparle il primo bacio, Anna mi disse che i suoi genitori si erano informati su di me, naturalmente dal prete del paese. E le notizie su di me erano ottime, ma ero vivamente sconsigliato per via della mia famiglia e soprattutto perché non solo non ero cattolico, ma nemmeno battezzato. Mio padre poi era un pericoloso comunista, appena promosso da responsabile del consiglio di fabbrica a dirigente sindacale FIOM della zona. E dal momento che era una persona onesta e incorruttibile, avrebbe sicuramente fatto carriera in quella sinistra nemica giurata della Democrazia Cristiana a cui aderiva convintamente tutta la famiglia di Anna. Ma oltre a questo non si poteva dire niente di male, né della mia famiglia e tantomeno di me, che già da quando avevo 14 anni, nei periodi liberi dallo studio, andavo a lavorare in campagna per dare un sostegno ad una famiglia tendente più al povero che al medio reddito. I pensieri mi frullavano nel cervello, ma mi si erano evidentemente chiaramente delineati anche sul viso, perché Anna mi chiese subito allarmata che cosa stessi pensando. Stavo per rispondere, con garbo ma deciso. Lei però mi mise un dito sulle labbra per farmi tacere e per completare il suo discorso. Ma di tutto questo, mi disse, a me non interessa nulla. Anzi, ti dirò che mi piace ancora di più. Sono quasi maggiorenne e posso decidere io chi frequentare e chi no. Ma la vita fu ben diversa rispetto a quanto prevedessimo in quello stupendo momento di benessere ed estasi.
In quel periodo c'era una fortissima contrapposizione politica in tutto, tra Democrazia Cristiana e PC. Poi dopo si è inserito il PSI, ma la contrapposizione era decisamente molto molto forte. Io sono cresciuto veramente in una famiglia comunista, la sua famiglia invece era l'esatto opposto. Anna no, la famiglia sì. Anna era cattolica, praticante, tutto quello che vuoi, però aveva un'apertura mentale decisamente diversa rispetto alla famiglia.
Un pomeriggio di fine aprile telefonai verso le 17 per chiederle come stava e lei mi chiese se potevo andare a trovarla perché era a casa da sola. Dopo un quarto d'ora, un po' titubante, suonai al campanello di casa sua. Mi presentò il fratello piccolo, simpatico e per niente ostile, ma ad un certo punto entrarono in cucina il padre e la madre di Anna. Non ricordo di essere stato imbarazzato, così come non mi sembrava nemmeno lei. Trovarsi in casa il vivamente sconsigliato probabilmente non era nei loro programmi e sicuramente non mi avrebbero invitato a cena. Tanto valeva affrontare subito e di petto la questione. Il padre, dopo un breve preliminare, in tono deciso e perentorio, mi chiarì le loro idee. Io ero attento e serio nel recepire i fondamenti della famiglia. Ad un certo punto entrò anche la sorella maggiore di Anna, che stupita si presentò e corse poi in camera al primo piano. Io ho l'abitudine di non interrompere e fare mentalmente il riassunto dei punti da controbattere, e così feci. Il nuovo corso della politica del PC, dissi, non intende abolire la proprietà privata. È però giusto retribuire regolarmente gli stipendi ai lavoratori e non puntare al loro sfruttamento. Ho sempre rispettato tutte le persone indipendentemente dal credo religioso, ma i miei studi seguenti di carattere scientifico hanno rafforzato il mio ateismo, continuai. Non so se il futuro mi cambierà, anche se lo dubito, e l'amore per una persona prescinde dal sesso e dal matrimonio, ma se due persone si amano veramente, non ci sono problemi. La mia determinazione fece quasi rassegnare il padre, che pur riluttante mi chiese quando intendessi fidanzarmi. Mossa a sorpresa che non mi aspettavo, a cui reagii con inaspettata tranquillità, ma senza riflettere sulle conseguenze. «Io voglio bene ad Anna», dissi. «Anche se ci conosciamo e frequentiamo da poco, con tutte le difficoltà che deve sostenere in famiglia e con l'esame di maturità che dovrà affrontare a breve. In questa situazione non intendo fidanzarmi e far prendere degli impegni ad Anna, oltre a non credere al fidanzamento come istituzione, perché do più valore ai sentimenti e i miei sono molto forti. Se vi sta bene, io ed Anna continueremo a frequentarci, così anche vedendoci qui in casa. Se non vi sta bene, continueremo a vederci fuori di casa, ma se continueremo ad amarci, non potrete impedirci di continuare». Ero stato eloquente, chiaro e trasparente, ma in quel momento non era stato opportuno e loro me lo fecero capire. Dopo il confronto, Anna mi accompagnò nel giardino dove era parcheggiata la mia 500. Aveva un sorriso tirato, gli occhi tristi. Ripromettemmo di rivederci, ma non avevo ancora chiaro quando e se ci saremmo rivisti.
Hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? Un lavoro io l'ho. Una casa io l'ho. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so. E la sera c'è chi non sa dirmi no. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Cosa voglio di più? Cosa voglio? Sai perché tu ora lo vedrai.
Dopo l'incontro scontro con i genitori di Anna, noi continuammo a vederci e frequentarci. Loro lo sapevano. Anna non desisteva, ma il logorio quotidiano si notava anche se io cercavo di confortarla e sostenerla. Nonostante tutto il tempo passato, non avevamo ancora avuto il coraggio di avere un rapporto sessuale completo. L'occasione si presentò dopo la sua maturità, verso fine agosto, approfittando del fatto che la mia compagnia aveva in affitto una casa in campagna dove ci trovavamo per le feste, per mangiare e soprattutto per restare con le rispettive ragazze, ovviamente a turno. Approfittando delle vacanze di alcuni amici, intimando agli altri di non utilizzare assolutamente la casa per un determinato giorno, io ed Anna decidemmo di andare al nostro rifugio. Ma ricordo ancora il caldo della giornata, i nostri corpi desiderosi, i baci appassionati, ma anche le carezze esitanti ed indecise. E alla fine, io non ci riuscii. Anna mi rassicurò. Io cercai di minimizzare, ma quello fu il vero punto di svolta, perché dopo allora non ci sarebbe più stato nessun altro tentativo di fare l'amore. Poco per volta ognuno tornò a frequentare la propria compagnia e lentamente ci allontanammo. Anche se prima di lasciarci, Anna mi venne a cercare, accusandomi di non essere innamorato di lei, ma dell'amore. Lo schiaffo che ricevetti mentre piangeva mi fece capire che era ancora profondamente innamorata di me. Quello che si stava staccando ero io.
Io sento moltissimo il peso di questa cosa, perché avrebbe veramente potuto cambiare molto. Dico la verità, allora non ero neanche un grande esperto, avevo avuto qualche rapporto al mare, ma poca roba, anche perché ero un catto comunista, nel senso che rispettavo la donna, rispettavo. Per cui io sono rimasto molto male per la mia defiance. Lei non l'aveva mai fatto, per cui poi dopo quella volta si si è allontanati poco per volta e io sono andato anche insieme ad un'altra, sono andato.
Ognuno tornò alla propria strada e non ci sentimmo per 40 anni. Ma avendo una cugina del suo stesso paese che raccoglieva la frutta per il padre, qualche anno dopo venni a sapere come era proseguita la sua vita. Di me si continuò a parlare molto in famiglia e lei era disposta a ritentare di vedermi nonostante la netta opposizione dei genitori. Anna ebbe un esaurimento fortissimo che la portò ad una debilitazione sia fisica sia psichica. Poi incontrò un ragazzo e sembrò ristabilirsi, tanto che restò incinta. A matrimonio imminente probabilmente si manifestò nuovamente l'esaurimento e tutto saltò, calandola ancora di più nel baratro psicologico. La nascita della figlia fu salutare per Anna, che se ne prese completamente cura insieme ai suoi genitori, ma stava per arrivare un'ennesima tragedia. Prima la morte del padre, poi lo sfratto dalla loro villa di campagna che il padre aveva intestato al fratello e la nipote, una volta adulta, sfrattò i parenti e mise in vendita la villa. Un anno prima della sua morte telefonai ad Anna e mi rispose la madre, che solo a sentire il mio nome si mise a piangere, scusandosi di tutto il male che ci aveva fatto quando eravamo ragazzi. Ma mi invitava a chiamare Anna ad un altro numero, che mi diede prontamente. Quando Anna mi sentì per telefono, mi riconobbe subito e con la voce rotta dalla commozione per un'ora mi confermò quanto già sapevo, oltre a ricordare gli splendidi momenti vissuti oltre 40 anni prima e soprattutto a manifestarmi l'immenso amore per la figlia che aveva cresciuto da sola. Rifiutò però di poterci incontrare. Incuriosito e tenace, riuscì a rintracciare la figlia e diventarne un vecchio amico. Dopo aver scoperto la morte di Anna, quante volte ho pensato al film Sliding Doors. Se quella volta non avessi fallito e avessimo completato l'atto sessuale, chissà se questo avrebbe potuto cementare il nostro rapporto anche contro il volere dei suoi genitori. Lei non avrebbe avuto l'esaurimento nervoso, forse. Io non sarei diventato il selvatico cacciatore di amore. Conoscendomi, la sua casa sarebbe rimasta a loro, lei non sarebbe morta, ma non sarebbe mai nata sua figlia, e nemmeno la mia. Da quando sono in pensione sono tornato a vivere nel mio paese, e qualche volta mi capita di passare davanti a quella villa di campagna. Quel che resta dell'amore è un bellissimo palazzotto che non ha mai trovato un acquirente e ora svetta maestoso e decadente, assalito dalla vegetazione nella campagna ferrarese. Mi piange il cuore ricordando l'unica frequentazione di quella casa alcuni decenni fa. E mi rattrista il pensiero di un grande, sincero, appassionato amore giovanile, mai sbocciato del tutto. Every time we meet, everything is sweet. Oh, you're so tender, I must surrender. Yeah.
your heart, never let us part. Ooh, never leave me, please don't deceive me. I want you only, you must believe me. You're the one that I long to kiss. Baby, you're the one that I really miss. You're the one that I'm dreaming of. Baby, you're the one that I love.
Noi di solito scegliamo il titolo della puntata in base a più o meno al tema, all'argomento della storia che ci arriva dai nostri ascoltatori. In questo caso, nel caso di Alessio, noi abbiamo scelto il titolo della puntata proprio da una frase che probabilmente avete sentito alla fine della sua storia, che è: quel che resta dell'amore è un bellissimo palazzotto che non ha mai trovato un acquirente e ora svetta maestoso e decadente. Pronto, ciao Alessio, buongiorno.
Ciao Matteo.
E ancora là.
Grazie agli ascoltatori.
Grazie mille, salutiamo anche gli ascoltatori. E ancora là il palazzotto?
Sì, il palazzotto è ancora là, e purtroppo è, come dicevo, decadente e sommerso oramai dalla vegetazione. È messo male, sì, è messo male.
Cioè, insomma, tu non hai mai pensato di fare un'offerta?
No, perché intanto è molto grande, poi è proprio nella campagna, e va bene venire nel paese, ma nella campagna dove non c'è di niente, dove non c'è
ho capito. È troppo fuori,
infatti.
Senti, io partirei dalla parte finale della storia, Alessio, sei d'accordo? Sì. Quando tu ricontatti Anna e le chiedi di vederla, perché lei non vuole vederti, secondo te?
Non lo so, perché tra l'altro l'ho contattata su sollecitazione di mia figlia, che casualmente aveva in un giro per le campagne, aveva visto il palazzotto, le ho raccontato la storia e mi ha detto: ma dai che la chiamiamo, papà. E così è stato. Detto questo, non lo so perché...
Cioè lei era contenta di sentirti?
Sì, era contenta, ma non ti so dire la ragione del perché non abbia voluto vederci. L'ho pensato molte volte, e forse era perché lei era cambiata molto. Ho visto delle foto che mi ha fatto vedere, che ho visto, certo, sul sito della figlia, ed era molto cambiata, cioè era ovviamente un'altra persona. Molto,
beh, però anche diversa. Tu immagino che fossi cambiato, perché sono passati più di 40 anni.
Certo, rispetto ai capelli lunghi che avevo, mi presentavo senza capelli, con la barba, senza capelli.
Senti, ma invece i rapporti con insomma, i contatti con la figlia ce li hai ancora?
Sì, anzi gli ho anche detto che...
Ah, quindi ci sta ascoltando?
Sì, sì, sì.
Ah, bene,
certo.
bene.
Ci
quindi
sta ascoltando.
È un po',
sta
è un
ascoltando
po'...
o almeno scaricherò la podcast.
Certo.
Quindi.
Senti, invece Alessio, la fede comunista è rimasta oppure si è ammorbidita? Un po' come ha fatto il Partito Comunista, d'altra parte, a un certo punto...
No, allora, la fede di un'anima di sinistra c'è sempre.
Certo.
Non sono un comunista ortodosso, sono molto più un riformista, di area più rosata che rossa, e un progressista, ecco, io non vedo più la differenza della politica tra la destra e la sinistra, ma tra progressisti e conservatori.
E conservatori, certo, un po' all'americana, insomma.
Sì, una cosa all'americana. E quindi mi lasciano un po' perplessi anche questi dissidi continui all'interno della sinistra e frammentazioni che...
Quindi però segui ancora, Alessio, sei stato, diciamo, attivo anche nella tua vita, diciamo, professionale e politica, oppure...
Sì, oltre ad essere stato consigliere comunale sono stato anche assessore,
okay.
Ma poi dopo non è la mia passione la politica, però quando sono sorte le sardine, per esempio, ho cercato di dare una mano, sono sceso in piazza con loro, da Sardone ovviamente, però ho dato una serie di consigli e informazioni su come era meglio approcciare la politica, ecco.
Certo. Senti, invece tu hai avuto comunque una vita amorosa abbastanza ricca, mi raccontava Anita, hai avuto due mogli, adesso sei single,
sì.
Invece, sei divorziato,
sì,
da entrambe?
Sì, sono divorziato.
Hai cominciato presto?
La figlia è della seconda moglie, e poi dopo, sì, diciamo che non lo so se sia stato una preveggenza di Anna che mi diceva che ero innamorato dell'amore più che delle persone, o perché quell'esperienza mi ha un po', ma veramente mi ha toccato, e poi me ne sono accorto 10 anni dopo, ma veramente mi ha toccato. E sì, ho avuto una relazione tra una moglie e l'altro, ho avuto parecchie storie, ecco,
quindi,
nessuna mi ha portato a consolidare il rapporto affettivo.
Quindi quella che tu hai chiamato una preveggenza di Anna cominci a pensare che possa essere reale?
Sì, credo di sì. Adesso io sono single, che non vuol dire che non ho delle storie, però.
Mi piace perché sembra che stia diventando un'agenzia matrimoniale.
No,
linee
no,
d'ombra
no,
improvvisamente.
No,
niente, adesso sono single.
Non metterle in questi termini, faccio una brutta reputazione.
Non ti preoccupare.
Sono io
che sono andato lì a chiederti. Tra l'altro, motivo per cui mi ama, mi riprenderà, perché ho detto mi riprende sempre quando faccio domande che non dovrei fare. Quindi, in questo caso, sicuramente entrerà nel merito. Senti, ti ringrazio davvero tanto, Alessio, per la storia che ci hai mandato e per questo ricordo, comunque, che è chiaro che ha tracciato un solco nella tua vita, l'incontro con Anna e anche il reincontro 40 anni dopo, e ti ringrazio per averlo condiviso con noi. In bocca al lupo, Alessio.
Grazie.
Buona giornata, grazie.
Ciao.
Dopo questa prima storia che ha a che fare con, come le ha chiamate Alessio, le sliding doors, le porte che si aprono e che si chiudono e che quindi decidono il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro, ascoltiamo Le Borse, che chi lo sa magari possono decidere il nostro futuro o forse no, e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
È facile in Libia incontrare le streghe. Sono vecchie dalla pelle color tabacco, coperte da un lacero straccio. Mostrano nude le secche gambe con la cotenna di sudicio che sale su dal calcagno. Camminano per le sabbiose strade dell'oasi, stringendo con la mano ad unca un lungo bastone che ad ogni passo battono in terra come ad annunciare il loro arrivo. Le giovani arabe in Libia sono sempre rinchiuse dentro le case e quando raramente escono sono tutte chiuse, compreso il volto, dalla stoffa del loro manto, al di fuori degli occhi che spiano lucidi da uno spiraglio che esse allargano o restringono. Quando gli italiani si trovarono in Libia, non incontrarono che queste vecchie, che le altre arabe furono ancora di più serrate dall'implacabile gelosia dei loro uomini. Il tenente Marcello, che era sempre stato un sincero e abile ammiratore della bellezza femminile, davanti a quel triste spettacolo non si trovava a suo agio e si ripeteva che ci doveva invece essere la bellezza delle mille e una notte. La 31esima sezione sanità, chiusa e assonnata nell'oasi del Sorman, priva del mondo, aspettava di ricevere l'ordine che la trasferisse nell'infuocata Marmarica, dove c'era la guerra. In quel pigro ronzio di calore, i soldati della sezione alzavano ogni tanto gli occhi a contemplare con la natura e coloro che l'abitavano. Questo è un brano tratto da un libro di qualche anno fa del poeta e scrittore Mario Tobino, che si ritrovò ufficiale nella campagna di Libia e ne scrisse un diario intitolato Il deserto della Libia, pubblicato da Vittorini nei primi anni 50. In questa puntata, che si intitola Quel che resta dell'amore, la seconda storia di oggi è proprio la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. A Marcello, in uno di quei dopo pranzi, mentre passeggiava, sorse davanti, sbucando da dietro un fico d'India, un ometto con le scarpe gialle e il solito manto bianco, il volto furbo e insieme incerto. Era il custode del mercato di Sorman. Perché per il suo mestiere era in contatto con gli europei, aveva le scarpe invece delle babbucce e aveva la cravatta. In un rudimentale italiano domandò a Marcello se veniva a visitare sua moglie malata d'occhi. Il custode indicò la casa e Marcello vide infatti a poca distanza una costruzione che non gli parve prima di aver notato. Era di color ocra vecchio, più vasta, più alta delle altre. Marcello si avviò accompagnato da quel personaggio nel quale era evidente germogliassero due piante, il mondo arabo e il progresso europeo. Il custode guidò Marcello fino ad una stanza formata a sottile rettangolo, ricoperta da un soffitto di bruni travicelli. La luce proveniva da un buco che c'era nel muro e dalla stessa porta. Sedute alla maniera arabe, su stuoie polverose, stavano tre donne, chiuse fino agli occhi. La loro veste era di color marrone con delle righe di colore cupo. Nella stanza non c'era nessun mobile. Il pavimento era fatto di sabbia. Marcello domandò chi era la malata. Il custode disse quella e indicò la donna che era nel mezzo. La mano della donna indicata, che stringeva davanti al volto il barracano, era magra, pallida. Il custode ordinò in arabo alla donna qualche cosa. Quella aprì la mano e apparve il volto. Era un viso avvizzito di una fanciulla di non più di 15 anni. Gli occhi erano bianchi, perché era cieca. Aveva i capelli piatti, divisi in due sulla fronte. Dopo che ebbe obbedito, stette immobile, poiché cieca non si muoveva verso nessuno. Si comportava umilmente come mai avesse veduto. Marcello si avvicinò, si inginocchiò davanti a lei. Il tracoma, la malattia dell'accecante deserto, aveva steso un panno bianco sulle due pupille. La fanciulla aveva il mento sottile, appuntito, e tutto il viso aveva quel pallore che hanno le persone vinte da una disgrazia che non provoca più né lacrime né disperazione. Ma un bambino che era dentro un involto, sulla stuoia, al lato della donna, cominciò a piangere. La ragazza lo prese, se lo mise in grembo, tirò giù il barracano e apparve il seno pallido, pendulo, avvizzito. La spalla era magra, delicata. Marcello, mentre il bambino si era attaccato al capezzolo, si avvicinò con le dita ai bianchi occhi della donna, alzò la palpebra e apparve il prolungamento di quel panno bianco. Nella stanza le altre due donne erano rimaste sedute, coperte nel volto. I loro occhi spiavano ironici dallo spiraglio.
Tu cosa fai qui, bambina?
Voglio divorziare.
Che vuoi?
Divorziare.
Guarda come sei bella.
Io ti do
liberamente.
Liberamente.
In sposa.
In sposa.
La mia figlia onorata.
La mia figlia onorata.
No giù.
No giù.
Oggi è venuta una bambina in tribunale, vuole divorziare. Io non so che fare. La legge non impedisce questi matrimoni.
La visita era finita. Marcello si avviò e subito fu nel cortile, dove il custode domandò a Marcello che malattia avesse la ragazza. Lui gli rispose che era cieca. E qui lo stupore del custode stupì Marcello, perché esclamò: «Non guarda?» Allora Marcello si inquietò contro quell'ometto che aveva preso per terza moglie una ragazza di 13 anni. L'aveva avvizzita, tenuta in catene al buio, ed essa diveniva cieca, ed essa gli aveva dato un bambino, e non aveva osato confessare che perdeva la vista, forse per paura delle bastonate o per un altro terrore. E lui soltanto la cercava nella notte, su quelle sudice stuoie, quando la lussuria gliela indicava, e mai alla luce l'aveva guardata accorgendosi che brancolava. E Marcello esclamò: «Ma come? Non vi siete accorto che quella ragazza diventava cieca? Ma non è vostra moglie? Ma non ci parlate?» E in quel momento capì che cos'era un harem, che quel piccolo uomo con le scarpe gialle era padrone di vita, morte e lussuria su quelle tre donne che valutava soltanto come carne per il suo piacere. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song.
Face.
Il giorno dopo, verso le 4 del dopopranzo, Marcello partì dall'accampamento, percorse le sabbiose strade dell'oasi come camminasse in punta di piedi verso un appuntamento d'amore che offre pericolo e si svolge sotto i raggi della luna. E fu nel cortile della casa di Mahmoud, al solito contornata di silenzio. Erano in una stanza rettangolare con un baldacchino in fondo, che Marcello cercò di non guardare. D'un tratto, Mahmoud, come mosso da una sciabolata, si voltò verso la porta e sparì. Probabilmente era andato a prendere la nipote, che di là l'attendeva. La ragazza entrò con Mahmoud, era coperto fino agli occhi. Al solito Marcello fu richiamato dalla mano che stringe la stoffa del barracano davanti al volto. Le dita serpeggiavano senza direzione. Gli occhi che guardavano dallo spiraglio erano due folletti. Mahmoud si allontanò di circa 2 metri e si voltò. Marcello era rimasto davanti alla ragazza, Fatma. Aprì la mano e apparve nuda. Aveva un volto bellissimo, rideva di un soffocato singhiozzo. Le mani le rimasero per un momento, una lungo l'agile fianco nudo, l'altra in aria all'altezza del petto giovane. Marcello sentì nel suo cuore correre una paura, ma intanto capì che se voleva prolungare la visione doveva tenere i denti incisi in ogni incastro. Mahmoud stava con le spalle voltate, forse era la sua religione che voleva così. Marcello, con la voce più possibile consueta, cercando di imitare un ragioniere assonnato, fece una domanda in italiano. Lui la tradusse alla ragazza. La voce di Mahmoud era diventata aspra. La ragazza rispondeva a Mahmoud a monosillabi. Mahmoud traduceva a Marcello. Marcello poggiò l'orecchio sul petto della ragazza, il suo cuore batteva come un uccellino inseguito. Respirava col respiro che spesso si mozza. Il più grave ostacolo Marcello lo trovava nel non poter stare tanto tempo in silenzio, se no Mahmoud si sarebbe forse voltato, e inoltre sentiva che la sua voce tradiva l'emozione. Come rimedio faceva domande brevi e pronunciate con rapidità. Mahmoud era ancora voltato come aspettasse la fucilazione alla schiena. La ragazza non aveva alcuna malattia. Rideva soffocata e aveva ripreso a muovere le dita come in uno spasimo. Poi la visita finì. La ragazza si richiuse, compreso il volto. Allora Marcello davvero vide davanti a sé, precisa, l'apparizione di quella bellezza così intatta di curiosità. E tutto di nuovo era sparito. La rabbia era un mistero, come era sempre stata, compreso Mahmoud, che si era rivoltato e aveva pronunciato aspro verso la ragazza l'imperativo barra, cioè via di qui.
E sarebbe un tribunale questo? Ascoltami. E ascoltami bene, adesso io riporto Adel e sua moglie al villaggio. Quanto a te, di te mi occuperò più tardi.
Qui non calpestiamo i diritti di nessuno. Al contrario, vogliamo solamente dare giustizia a questa bambina, che ha visto violati i suoi diritti dall'ignoranza del padre e del marito. La invito pertanto a sedersi e ad ascoltare, a seguire la testimonianza del padre.
Ma il programma non era esaurito. Mentre Marcello accennava a finire la descrizione della inesistente malattia, Mahmoud gli domandò se visitava anche sua moglie e sua cognata. Marcello immediatamente disse che era onorato. Mahmoud entrò con 2 nuove donne, 2 belle veneziane, tinte invece del colore della rabbia. Gareggiarono nel trionfo d'essere nude. La cosiddetta cognata fu la prima. Sembrò a Marcello che la stoffa cadesse come piombo, che non aspetta che sprofondare. Le streghe in Libia giravano gracchiando, ma queste bellezze ricompensavano tutto. Mahmoud di nuovo si era messo con le spalle voltate. Nessuna delle due era malata. Erano tutte e 2 eccitate e aggressive. Erano alte di statura, nel pieno splendore della vita. Se non fossero state arabe, provenienti da secoli di servaggio, avrebbero trionfato per le strade e nei salotti. Invece era per loro già un'audacia avere trafficato per farsi vedere da un giovane medico divenuto amico del loro padrone marito. Un giovane che furtivamente avevano visto da uno spiraglio, quella volta che Marcello era stato invitato a pranzo. Esse si comportarono con un misto di estrema curiosità e di orgoglio per la loro bellezza. Ma più di tutto, nei loro occhi e in tutta l'espressione, c'era un senso di ribellione e di ostilità per qualche cosa di enorme, ma pure ben vivente. Marcello, cominciando a visitarle, sentì nascergli un'allegria come un'elica che gira nel vento. La sua voce, che con la ragazza era rotta dall'emozione, diventò sicura, ma non che osasse qualche cosa più del regolare. Mahmoud era lì dietro di lui, all'improvviso poteva voltarsi. Marcello lo sapeva, sentiva che il gioco, in quanto si prolungava, esigeva da lui maggiore prudenza. Gli attimi delle due visite corsero e le due donne furono di nuovo chiuse e sparirono dopo l'imperioso barrà di Mahmood. I would beg to disagree, but begging disagrees with me. I would beg to disagree, but begging disagrees with me. I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots to help you with your climb, or rather to help the bodies that you step over along your route so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. La storia che vi abbiamo appena raccontato è tratta da questo libro che racconta, è un diario a tutti gli effetti, che racconta la permanenza in Libia di Mario Tobino, che appunto è anche l'autore di questo testo, la permanenza in Libia durante appunto il periodo della guerra in qualità di medico. Lo trovate se vi interessa, Il deserto della Libia, pubblicato da Einaudi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo, sempre parlando d'amore, con la nostra storia seriale.
Linee d'ombra.
Poi succede delle volte, come capita, devo dire, di frequente, che le storie personali incrocino la storia, quella collettiva, no? La storia intima, privata, che è quella che di solito noi raccontiamo qui a Linee d'Ombra. Le vostre storie incrociano inevitabilmente la storia di tutti. Un po' come probabilmente tutte le persone che sono in questo momento su questo pianeta Terra racconteranno un giorno la loro storia privata che si è incrociata con la storia collettiva, mondiale, globale, di questa pandemia da Covid-19. Ma quello, insomma, quando avverrà sarà perché ne saremo fuori e quindi tutto sarà anche probabilmente più sfumato da ricordare, o perlomeno così speriamo. Ve lo dico perché nella nostra storia seriale che riprende oggi in questo lunedì, il prossimo episodio racconta proprio di questo, racconta di come la vita di Pasquale e la vita di Crista per pochissimo passi vicino alla storia di questo paese che è stata una storia in parte anche drammaticamente sanguinaria.
Vi siete sentiti da quando siete partiti voi a quando è arrivata a Firenze?
No, non ci siamo mai sentiti.
E quanto tempo
lei
è passato?
Lei mi ha detto, ti chiamo quando sono a Firenze.
Con Crista eravamo rimasti che mi avrebbe raggiunto a Firenze alla fine della sua vacanza. Secondo i miei calcoli doveva essere lì a Firenze ai primi di agosto. Mi svegliavo pieno di speranza, ma senza illudermi troppo. In fondo la nostra storia era durata appena 4 giorni e non mi potevo aspettare che la mia voglia di rivederla coincidesse anche con la sua.
Naturalmente lui si dice che non c'era un telefonino, non c'era nulla, quindi l'unica cosa che c'era era il mio telefono fisso, ma lei non mi chiamò. Fino al 2 agosto io non l'ho più sentita, infatti non ci credevo che sarebbe arrivata, io lo pensavo non l'avrei più rivista.
Nell'attesa percorrevo mentalmente, cercando di calcolare il tempo di durata, il suo viaggio per raggiungere Firenze.
Lei mi ha detto che io sarò il 2 a Firenze e sapevo che il tratto doveva essere patrale. Io figurati, io sono stato lì a aspettare solo questo, cioè non mi fregava nient'altro. Io stavo lì a contare secondi, cioè, per arrivare a questo 2 agosto. E sapevo che lei avrebbe fatto Patrasso, Ancona, poi treno, Ancona, Bologna e poi Bologna-Firenze.
Più o meno dalle 12 di quel 2 agosto 1980 potevo iniziare ad attendere una telefonata che mi annunciava il suo arrivo. Il destino è come un angelo che guida il tuo treno, che attraversa la stazione di Bologna 30 minuti prima che tutto salti in aria. Oppure l'angelo esiste veramente. Ma io non lo sapevo e mentre cercavo di fare trascorrere il tempo in attesa del suo arrivo, un'edizione speciale del telegiornale mi lascia senza respiro. È una strage. Il soffio arroventato prodotto da una miscela di tritolo T4 trancia i destini di persone provenienti da 50 città diverse, italiane e straniere. Tra questi treni c'era l'Ancona Chiasso, il suo possibile treno.
Dalla televisione, quasi in diretta, perché io lì a casa in via Bolognese a Firenze, per passare dal 2 agosto, naturalmente non sapevo lei doveva arrivare, niente, sai, presente quello ti cammina avanti e indietro per la casa, non sa che fare, ecco, ero io, quello che andava su e giù a aspettare passasse il tempo, e per farlo passare facevo qualcosa, qualsiasi cosa non me lo faceva passare. Fra queste cose io facevo era guardare la televisione, e in quel momento ho guardato, stavo guardando, era mattina, 10:30, no, se non sbaglio.
Ringraziamo ancora Pasquale che ci racconta questa storia, grazie a Mauro che la raccoglie. Vi ricordo che potete recuperarla tutta online sul nostro sito attraverso i nostri podcast, dove vi rilasciamo proprio solo questa parte, solo la storia seriale pezzo per pezzo, oppure potete ascoltarla nello speciale del sabato alle 21:30. Mandateci le vostre storie, linee d'ombra@radio24.it, e noi ci facciamo una puntata. Grazie oltre a Mauro, ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolino Corleoni. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!